In altre parole.
Luca Scarlini, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Un grande successo nelle sale per il film Kill Bill, The Whole Bloody Affair, e cioè la versione integrale dell'opera di Quentin Tarantino, una versione che dura 4 ore e mezzo e che quindi è difficile anche da predisporre nel programma delle sale cinematografiche, eppure è stata prolungata perché ha avuto un grande successo. E invece Luca Scarlini, so che molti però al contrario escono quasi prima durante la proiezione perché è troppo lungo, è troppo violento, con una sorta di estetica compiaciuta della violenza che alla fine risulta difficile da sopportare.
Diciamo che è un uso della violenza da videogame estremamente grafico, estremamente caricaturale se si vuole, o anche coreografico è stato definito. La parte prima del film, che è quella da cui all'intervallo, in realtà il film dura 4 ore e 3 quarti in questa nuova versione perché hanno anche inserito dei director's cut, e niente più giusto che parlare di tagli del regista data la quantità di armi da taglio che sono usate nel film. C'è una scena famosa nella prima parte, che è una delle più gettonate anche su internet, è stata usata per videoclip, videogames e quant'altro, che è quella del combattimento tra la protagonista Beatrix, detta Mamba Nero, e tutto il mondo di Oren Ishii, che è un capo della Yakuza di Tokyo, in cui la protagonista, in cerca della sua vendetta, tremenda vendetta, elimina più di 80 persone o le mutila con una filatissima katana che le è stata creata appositamente. Fino a un certo punto si può seguire il massacro, ma poi, come sempre accade quando la violenza è esclusivamente grafica e non è legata a un racconto del mondo, la violenza esiste nel mondo, ma se uno la rappresenta dovrebbe avere un senso di, se non di condanna, quantomeno di spiegazione del perché la violenza è un meccanismo che il mondo fa andare avanti. In questo caso diventa un gioco molto elegante, per cui quando è capitato a me di vedere il film, persone più grandi d'età come me andavano, mentre giovani e giovanissimi apprezzavano perché ci ritrovavano un'estetica da videogame che invece è molto popolare, ovviamente. Non si contano i videogame che le persone giocano sul cellulare, che si vedono continuamente a impegnarsi in quel campo. Per cui è come veramente se Kill Bill, che è del 2003, avesse un po' sintetizzato un immaginario a venire che poi è stato anche portato a livelli ancora più violenti, ancora più coreografici e ancora più, se si vuole, da entertainment dell'orrore.
Ecco, c'è un doppio affermarsi della violenza, mi sembra, nelle opere contemporanee. Da un lato questa violenza molto coreografica, molto spettacolare, che in fondo però è, tra virgolette, leggera, non c'è un compiacimento nella tortura, nel dolore. Dall'altro lato c'è anche questo, c'è anche un crescere di opere che mostrano una violenza intesa in senso morboso, guardare soffrire gli altri. Anche nelle opere noir, nelle opere poliziesche, in fondo sta tornando un certo interesse per opere molto vicine alla cronaca nera, al dramma, alla brutalità sporca della realtà, e insieme altre che invece ritualizzano la violenza. Sono due tendenze diverse, in entrambe comunque al centro c'è la violenza. C'è anche un contromovimento, sta nascendo anche un contromovimento che invece rifiuta questa violenza e torna indietro alle opere della nascita, in fondo, del genere giallo, per esempio, più classico ed elegante, alla Agatha Christie, per la quale in fondo il cadavere e la morte era una scusa e si cercava di evitare di mettere in scena la violenza.
Beh, la violenza per Agatha Christie è un fatto psicologico, è lì la violenza vera, anche perché Madame Christie era il genio dell'analisi dei comportamenti delle persone in un ambiente dato, che fosse il piccolo villaggio di Miss Marple o le importanti località turistiche di Hercule Poirot. È lì anche il meccanismo, capire da dove la violenza venga. In questi meccanismi attuali il perché della violenza non è particolarmente indagato. Tra i film grafici degli ultimi anni possiamo citare Suicide Squad, che è del 2020, in cui c'è la scena con il personaggio di Harley Quinn che uccide infinite persone di un esercito privato in uno stato latinoamericano chiamato Corto Maltese, quando prende queste persone invece del sangue, dal corpo escono fuori farfalle da cartone animato. E dall'altra parte addirittura è stato elaborato un genere, sottogenere che ha avuto un suo momento, che si chiama torture porn, da Hostel di Eli Roth sull'Enigmista, in cui, come si diceva prima, c'è proprio un gusto speciale nell'andare a cercare una specie di compiacimento pornografico a tutti gli effetti. Per questo è stato chiamato torture porn da chi lo fa a tutti gli effetti, una rappresentazione a rallentatore particolarmente indugiata del mondo della tortura. L'horror sta ritornando fortemente, non solo nella chiave torture porn. L'horror funziona molto bene quando rappresenta le storture della realtà. Rimane fondamentale un film come Non aprite quella porta, The Texas Chainsaw Massacre di Toby Hooper del 72, che con due lire, ambientato in un posto delle campagne isolate e desolate del sud degli Stati Uniti, rappresentava un'America che aveva perduto se stessa nel delirio del momento del Vietnam e di tutte le crisi sociali, delle contestazioni e quant'altro. Allora l'horror prende una risonanza fortissima. Tra i film degli ultimi anni va citato almeno il lavoro di un regista argentino straordinario, Damien Rugna, che si chiama in spagnolo La Maldad, in inglese ha avuto successo, si chiama The Evil, in cui si parla di antiche leggende e superstizioni, ma si parla soprattutto del perché l'essere umano è malvagio e quali sono i vantaggi che deriva da questa malvagità. Chiaramente, se noi ci riferiamo all'epoca storica del giallo e della crime novel, se portiamo in ballo Simenon, va ricordato che Simenon sempre esplorava con grandissima profondità il motivo del male, e non per caso colui che lo ha messo in valore è André Gide, da sempre interessato ai processi, era stato anche giurato in corte d'assise e ne ha lasciato una memoria, perché i processi, diceva lui, sono la vera immagine della società e di quello che noi sappiamo comunicare agli altri che ci guardano. Dal modo in cui gestiamo i processi si capisce quello che è la nostra idea di giustizia e quella che è la violenza che la giustizia riesce o non riesce ad affrontare.
Potrebbe esserci un rapporto proprio di causa ed effetto. Più uno indaga le ragioni del male e più sta su questo, forse meno sente l'esigenza di metterlo in scena esplicitamente. Simenon, per esempio, era molto parco, anzi quasi addirittura non ci sono scene di violenza nei suoi romanzi, anche scene brutali sono pochissime, e però scavava proprio con un bisturi dentro la mente umana. E invece più si mette in scena il male esplicitamente, meno poi ci si chiede le ragioni di questo male. Spesso addirittura il malvagio diventa protagonista equiparato al protagonista positivo, non c'è più differenza. Invece quando Simenon mette al centro un protagonista tra virgolette negativo, lo fa con una sorta di pietà, lo fa con una sorta di riconoscimento universale che quel male tocca a tutti noi. Ecco, esagerare nel mettere in scena il male e la violenza è forse un modo per cercare di mettersene al riparo?
Sì, o quantomeno per non affrontarla profondamente. Tra i film degli ultimi 20 anni, horror, quello forse che ha più toccato le corde più tremende, rimane Martyrs di Pascal Auger, un film francese del 2008 che fece scappare il pubblico alla prima presentazione a Cannes, in cui si parla di un gruppo di folli, una setta che rapisce giovani signore, che tortura a sangue per farle diventare dei martiri e comprendere cosa loro provano al punto della morte e se vedono quello che c'è nell'assoluto dall'altra parte. In quel caso l'horror è splatter, è molto violento, ma c'è un motivo di entrare dentro quel mondo dell'orrore. Deve esserci comunque un racconto di un mondo che produce questo orrore. In quel caso la setta è fatta da persone molto ricche che hanno grandi mezzi economici. Ma è sempre l'ambiguità dei moventi la cosa che rende la narrazione più ricca. Tornando a Gide ha scritto questo memorabile racconto anche lì di un processo che si chiama La Sequestrée de Poitiers, che è del 1901, che racconta la storia di una ragazza di buona famiglia segregata dalla madre e dal fratello per 25 anni, tenuta a vivere in condizioni orrende, con topi e scarafaggi, e ritrovata per segnalazione dei vicini, ormai in punto di morte. Ma la ragazza, con tutto quello che ha subito, continua a dire che le manca quel luogo che chiama la sua meravigliosa grotta, e di fatto non parla mai male dei suoi carcerieri. Quindi è l'ambiguità dei comportamenti, cosa quando accade quel piccolo salto per cui ciò che noi riteniamo un comportamento normale diventa invece orribile, anormale, perché non ci sappiamo fermare. Il libro di Gide è veramente memorabile da questo punto di vista, e gli horror veramente importanti raccontano sempre questo, come perché le persone non vogliono convivere, ma vogliono, per follia, capriccio, interesse economico, affermare una propria visione che è contraria alla convivenza umana.
Si può dire dunque che la proliferazione dell'horror e delle tematiche affine a cui assistiamo oggi in realtà snatura le ragioni più profonde dei veri horror?
L'horror è un genere molto difficile, e nella storia della sua produzione gli horror di grande livello sono stati un numero limitato. È difficile perché appunto rischia di diventare una specie di carneficina universale, e bisogna poterci trovare dentro qualcosa che ci porta a una visione dell'umano alla fin fine. Tra i film degli ultimi anni, più in chiave giocosa, dagli Stati Uniti arrivano tantissime produzioni di horror mescolate a elementi sexy, elementi di commedia nera. Colpiva X nell'originale di Ty West, che era un film horror ambientato su un set di un porno alla fine degli anni 70 nel Texas. E lì la cosa valida di un film basato sull'esagerazione e anche sul grottesco era come in realtà tra porno e horror i confini fossero veramente labili, in una specie di sfruttamento del corpo portato all'estremo, e quello era un elemento di interesse, anche se il film personalmente non mi aveva convinto fino in fondo. Bisogna che l'horror porti un contenuto o di critica sociale o di critica estetica, come nel caso di questo X, altrimenti è veramente una sequenza di immagini che ormai si fanno con gli effetti speciali digitali, e quindi sono sempre più lontane dall'essere umano e sempre più vicine a un videogame.
E in effetti anche Luca Scarlini è uscito dalla sala di proiezione di Kill Bill da cui siamo partiti, giusto? L'avevamo detto.
Sì, sono uscito alla fine del primo tempo, che erano già 2 ore e un quarto, perché il film appunto è 4 ore e 3 quarti, e 2 ore e un quarto mi erano bastate. Dopo sì, la fine dell'88esimo folle, che era stato mutilato, a parte uno che viene scoracciato sul sedere perché è troppo giovane, rimandato a casa, avevo pensato che avevo visto abbastanza.
88 folli squartati possono bastare per una proiezione cinematografica. Grazie Luca Scarlini, ci risentiamo domani mattina.
Grazie a voi.